uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Fred. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzy.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buon lunedì 9 novembre a The Soup of the Day su Fred Film Radio. Io sono Chiara Nicoletti e per iniziare questa settimana non potevo farmi mancare un angelo. Angelo Acerbi, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno Chiara.
Angelo un po' più lockdown auto di me, perché è rosso, io sono gialla.
Tu hai mangiato troppe litero e io invece ho preso troppo caldo.
Va bene, come sta andando? Hai più tempo per Soup of the Day, direi.
Oh, guarda, possiamo fare una Soup of the Day ogni mezz'ora, se vuoi.
Una
Soup long the day, proprio.
Soup long the day. Diciamo uno dei segreti di The Soup of the Day è un po' cercare di immaginare come intrattenervi, come aprire la giornata con una serie di siti che ci ricordano i compleanni, come abbiamo fatto nella season 1, oppure gli eventi. E tra i compleanni non c'è nessuno di, diciamo, relativamente importante per noi, ma per i successe quel giorno. Ebbene, il 9 novembre, abbiamo appena scoperto io e Angelo prima di iniziare che il 9 novembre del 1939 uscì a New York il film di Lubitsch, Ninotchka, con la divina Greta Garbo.
E oltre da Greta Garbo divinissima, con Melvin Douglas e con Bela Lugosi anche, che Bela Lugosi dai film dell'orrore era passato anche alla commedia, perché questa è una commedia molto molto divertente, dove la grande Greta Garbo, nel suo primo e unico ruolo leggero, brillante, interpreta questa una severa commissaria politica russa che viene mandata a Parigi per recuperare tre suoi collaboratori che, in quanto maschi e in quanto in visita alla Ville Lumière, si fanno prendere dalla pazza gioia, cosa che i commissari russi non devono assolutamente fare. Quindi questa è la trama in tre parole. È un film molto, molto comico, molto divertente e, come con il classico Lubitsch touch, come si diceva, ha questa capacità che Lubitsch aveva insieme alle persone con cui scriveva i film, di mettere in ridicolo tutto quello che può impedire all'umanità di essere felice e di raccontarlo in un modo talmente molto molto leggero, nascondendo però un messaggio politico molto forte. Consideriamo che il film è stato scritto da Lubitsch, Billy Wilder, Charles Brackett e Walter Reicht, che facevano parte di quel gruppo di elite hollywoodiana che avevano lasciato i rispettivi paesi nel momento in cui il nazismo cominciava a sorgere e si erano spostati negli Stati Uniti. Quindi c'era comunque sempre un senso di coscienza politica, sì, maggiore rispetto ai colleghi americani.
Ma diciamo, ragazzi, che l'abbiamo scelto anche per un'altra ragione, perché dimostra come le grandi dive possono tutto, anche far ridere.
Sì, nelle mani dei registi giusti.
Certo, vabbè, ma questo è...
Perché la Garbo era una difficilissima, e difatti questa scommessa che Lubitsch aveva deciso di fare, facendole recitare un ruolo brillante sulla carta, era una scommessa persa, perché nessuno avrebbe mai detto che la Garbo sarebbe stata in grado di rendere, di essere credibile in un ruolo brillante, invece ce la fa, e anche molto bene, devo dire.
Intanto, noi prima di ricordarvi l'esistenza di questo grande film e di questa grande diva, non credo che non lo sapeste, però fa sempre bene ricordarlo, abbiamo anche il piacere di dirvi che se lo volete vedere o rivedere avete più di una possibilità in streaming, infatti Ninochka è sia su Chili che su iTunes che su Team Vision, vero Angelo?
Esatto, sì sì, esatto, su Team Vision e anche in HD, ma credo che anche negli altri due, ma su Team Vision c'è solo in HD, quindi anche in una qualità superior, ecco.
Quindi superior come la divina Greta, e direi che abbiamo iniziato benissimo questa prima giornata di The Soup di questa settimana. Facciamo una piccolissima pausa e torniamo fra pochissimo. Fred. In questo lunedì mattina ho deciso di abbandonare Angelo per guadagnare la mia super partner in crime, Giulia Bianconi. Ciao Giulia, bentornata.
Buongiorno Chiara, brava, hai fatto bene a sostituire Angelo con me.
E perché bene. In realtà faccio coming out, avevo bisogno di un assist e quindi di una compagna per raccontare un incontro che abbiamo fatto virtualmente con il maestro Olivier Assayas. Io l'avevo anticipato venerdì che appunto poche ore da The Soup ci sarebbe stato l'incontro e tu sei stata virtualmente con me in questo incontro.
Eh sì, perché quest'anno purtroppo a Lecce non ci siamo potute andare fisicamente, quindi è tutto virtuale, però devo dire che Assayas è stato molto generoso nell'incontrarci in streaming, raccontare un po' di cose che anche che sta preparando, no?
Eh sì, infatti, perché al festival, ricordiamo che al Festival Europeo del Cinema di Lecce gli hanno conferito l'Ulivo d'Oro alla carriera con corredato di una piccola rassegna di alcuni dei suoi film che abbiamo potuto vedere anche su Festival Scope. E intanto appunto ricordiamo che Olivier Assayas parla un italiano perfetto, anche con quell'accento francese bellissimo che sembra quasi, no, uscito da un doppiaggio di quelli ad hoc. E ho deciso appunto, Giulia, di chiamarti perché ho estratto proprio una clip da far ascoltare ai nostri ascoltatori sulle due domande che gli abbiamo fatto. La mia era un po' più generica e su appunto se è cambiato il suo approccio al cinema in questi anni. La tua invece era molto interessante perché era su una serie TV.
Perché sì, lui sta preparando la sua prima serie che è tratta da Irma Webb, che era il suo film degli anni 90, che a sua volta era tratto da un serial francese che si chiamava Les Vampires. Dunque sta ritornando, diciamo, all'origine di quel film per fare una serie. Ha detto che sarà un film, un progetto molto ambizioso, lui l'ha chiamato un film di 7 ore, che però purtroppo non si potrà vedere sul grande schermo ma andrà visto in TV, con un'identità estetica molto forte, innovativa. Ha anche citato Twin Peaks, quindi c'è, non so, molta curiosità.
Prima di ascoltarci Assayas, cosa ti ha detto invece sulla situazione del momento? Ecco, tanti gli hanno chiesto sull'emergenza Covid, il lockdown in Francia, ecco, quali sono le cose più importanti secondo te che ha detto?
Beh, il fatto che il cinema stia attraversando una crisi ormai da tanto tempo, appunto, è conosciuta la cosa. Lui ha detto che il Covid purtroppo ha accelerato questa crisi, perché c'è una crisi interna al cinema da diverso tempo e una crisi esterna che purtroppo è dovuta dal Covid, da questa pandemia globale, e quindi queste due dimensioni insieme stanno creando qualcosa di disastroso. Però da una parte lui è anche propositivo, perché dice il cinema la gente è affezionata al cinema, dunque non credo che il cinema morirà mai, perché la gente ha voglia di tornare al cinema e speriamo che sia così.
E con questo augurio io lo sposo in pieno. Ci ascoltiamo le domande mie e di Giulia Bianconi a Olivier Assayas al Festival del Cinema Europeo di Lecce. Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io mi collego a questo premio del Festival Europeo di Lecce, quindi mi chiedo, guardando la sua filmografia, pensa di essere cambiato in questi anni nell'approccio al suo cinema, e è cambiato, sono cambiate le fonti di ispirazione per i suoi film?
Beh, io direi che le fonti di ispirazione dei miei film sono state sempre in un processo di trasformazione. Io ho sempre provato di reinventarmi, di essere, per me il cinema serve anche a fare una esplorazione dei suoi propri valori o della sua propria conoscenza del mondo. Io sono stato fortunatissimo di poter fare dei film in tutto il mondo, in lingue diverse, e anzi di scoprire dimensioni del mondo che ignoravo. C'è dei registi che hanno bisogno di essere che sono molto dipendenti dal loro ambiente e che fanno un'arte che è definito da questo ambiente e che produce anche dei capolavori. Penso per esempio ai fratelli Dardenne, per quali ho molto ammirazione. Ma io, per me, il cinema è sempre un processo di reinvenzione, di scoperta, di questionamento dalla mia ispirazione. Dunque, in questo senso, per me un film deve sempre essere un passo in avanti, devo avere il sentimento che sono cosciente della trasformazione della società intorno a me e provo di rimanere in un certo sincronismo anche con queste trasformazioni che sono un'ispirazione sempre rinnovata.
No, volevo chiederle riguardo a questa nuova serie che sta preparando. Intanto molti registi a un certo punto rimangono affascinati dalla serialità e quindi tentano anche questa nuova strada. Lei da quanto tempo ci stava pensando? E poi riguardo proprio appunto alla serie, il film Irma Webb era ispirato ad un serial francese che era Les Vampires.
Sì, esattamente.
Dire, quindi si rispira nuovamente a quella serie francese per la serie.
Esattamente, esattamente, è assolutamente giusto, nel senso che io sono stato interessato quando hanno cominciato quando ho cominciato a avere richieste di provare di fare una serie con Irma Webb, sono stato interessato perché era un modo di ritornare in un modo moderno alle origini del serial. Anzi, il film per me non è una serie, è un serial. E anche il titolo del film, nel senso che si chiama The Irma Webb Serial. Dunque era veramente un'occasione di ritornare a queste origini del cinema in un formato che mi ha anche interessato dal punto di vista letterario, perché sono sempre stato molto interessato dalla letteratura popolare dell'inizio del XX secolo e alla fine del secolo XIX, del lavoro di scrittori di fantascienza, di fantastico, e che pubblicavano questi pulp novels che io leggevo con passione quando ero un giovanotto. E dunque c'è un certo modo di ritornare alle origini, e in questo caso è una serie un po' particolare, nel senso che lo faccio con HBO, che mi dà una libertà assoluta e dunque io faccio la regia, io scrivo la totalità, faccio la regia e faccio anche la produzione, dunque veramente diventa un progetto molto ambizioso, che è più o meno un film di più di 7 ore che non potrei fare per il cinema, dunque evidentemente è un'avventura che mi spaventa un po', perché ho l'impressione di aver cominciato a lanciare una cosa un po' mostro, che mi occuperà per molto tempo, ma allo stesso tempo è un esperimento, c'è una dimensione sperimentale, perché per me il modello sarebbe piuttosto Twin Peaks, nel senso di un film con un'identità estetica e narrativa molto originale, molto specifica, e che avrà una connessione molto profonda con il mio lavoro, che sarà un'estensione dal mio lavoro. La frustrazione è che non si vedrà su un grande schermo, ma chissà, sarà forse in film festival si potrà guardare anche su un grande schermo. E poi c'è anche questo fattore che nel futuro, adesso e anche nel futuro molto prossimo, la gente guarderà i film col videoproiettore, con un suono di qualità, che sarà la gente guarderà su home cinema questo tipo di film, e in un certo modo perché no? Per me l'esperienza collettiva del cinema in una sala scura è essenziale, dunque sicuramente quando faccio un film con questo Irma Web Serial so che non sarà visto così, il film non sarà visto così, è davvero una frustrazione, ma c'è anche una dimensione interessante, anche stimolante e ispirante. E poi io faccio, prima di girare questo, io ho scritto un film di un formato molto piccolo che farò nella primavera. E poi ho due progetti per l'anno.
Fred. Al Festival del Cinema Europeo di Lecce, che si è concluso qualche giorno fa, è stato ospite anche il premio Mario Verdone, come tutti gli anni, perché all'interno del cappello del Festival c'è questo premio che da anni viene conferito dai fratelli Verdone, Silvia, Luca e Carlo, al miglior film emergente, quindi alla miglior opera prima uscita in sala, che si sia contraddistinta per i giovani autori italiani under 40, questo è da specificare. Ho chiamato Giulia Bianconi, che è qui con me, perché lei ha assistito alla cerimonia di premiazione che è avvenuta, come sappiamo, quest'anno in diretta streaming, a presentare, a fare le veci della famiglia Verdone, se non sbaglio, Giulia, confermami, c'era solo Carlo Verdone?
Sì, esatto.
E poi c'erano quali sono stati i finalisti del premio Mario Verdone quest'anno?
Allora, i film erano Bangla, mi aiuterai con il
del regista Fahim Buyam, almeno io lo reggo come lo pronuncio, come lo leggo. Perfetto. Se sbaglio non ce ne vorrà.
No. The Nest di Roberto De Feo e poi L'Immortale di Marco D'Amore.
E da vincere Rullo di Tamburi, lo possiamo dire, tanto la premiazione è stata sabato alle 6, è stato appunto Fahim Buyam per Bangla.
Esatto. E questa commedia molto fresca e frizzante, ambientata in una Roma multiculturale.
E diciamo che ho chiamato Giulia con me perché tu hai colto l'occasione per chiedere a Carlo Verdone un commento sul che tipo di fermento c'è nei nuovi registi.
Sì. Sì, perché chiaramente questo premio rivolto a, ai giovani autori punta appunto i riflettori sulle generazioni che si affacciano al cinema, e Carlo Verdone ha detto finalmente si vede diverso movimento creativo da parte di questi nuovi autori. E già guardando i tre titoli che sono arrivati in finale, appunto una commedia, un crime e un horror, i giovani di oggi cercano di sperimentare attraverso generi diversi cinematografici, e quindi questa è una buona cosa secondo Carlo Verdone. Certo, il periodo è quello che è, chiaramente influenzerà probabilmente gli autori veterani come quelli più giovani nella realizzazione delle prossime opere.
E intanto, oltre a questi, diciamo, questi commenti appunto su cosa hanno da dire, se stanno usando i nuovi registi italiani, Carlo Verdone ha anche dato qualche news in più invece sull'uscita del suo ultimo film, che è Si vive una volta sola, che ricordiamo doveva uscire all'epoca
26 febbraio,
esatto. 26 poi febbraio. Aveva annunciato proprio per la ripartenza della sala, aveva annunciato di voler uscire, di avere intenzione di uscire il 26 novembre, poi DPCM fu e esatto. Quindi non si è saputo più niente nulla. E adesso invece vi ascoltate cosa ha detto, su quali sono le sue previsioni per Si vive una volta sola e dove pensa che andremo a finire. Uso questo verbo così un po' negativa.
2021.
Ascoltiamo le parole di Carlo Verdone, ma non ci perdiamo d'animo e noi siamo sempre qui con voi ad Supodo Day a farvi compagnia.
Allora, volevo chiederle intanto riguardo al cinema italiano giovane. Mi ricordo che già nelle altre edizioni aveva detto che ancora non era arrivato al punto di azzardare così tanto. Quest'anno nella terna ci sono una commedia, un crime e un horror, diciamo. Quindi il cinema italiano giovane sta cercando di esplorare di nuovo i generi, quindi finalmente sta azzardando di più. Questa era la prima cosa. E la seconda, prima, quando ha detto che cercherà di far uscire il suo film nelle sale, magari a Natale potrebbe essere, se dovessero riaprire, potrebbe essere un regalo per il pubblico? Grazie.
Allora rispondo alla seconda domanda. Far uscire il film a Natale, per quel che rispondo io, dovrebbero rispondere gli esercenti e il distributore. Far uscire il film a Natale è un azzardo, perché secondo me è un'utopia. Com'è possibile? Oggi siamo a metà novembre, stiamo andando verso tra poco arriveremo a 50.000 contagi al giorno. Com'è possibile uscire a Natale? È impossibile, secondo me, difficilissimo, dovrebbe arrivare un miracolo. No, si spera per fine gennaio, febbraio, marzo. Purtroppo nessuno lo può sapere questo, però come ho detto prima, noi faremo il possibile anche ritardando. Fin dei conti il film mio doveva uscire esattamente il 26 febbraio, mi sembra di ricordare. E vabbè, se aspettiamo un anno, aspettiamo anche 13 mesi o 14 mesi o 15, pazienza, però noi cercheremo di fare il possibile per uscire in sala, perché se no volevamo uscire sulla piattaforma, già l'avevamo fatto. Però è proprio un'intenzione mia e del produttore quella di tenere duro, perché insomma, uscire in sala è un'altra cosa, è un film concepito per lo schermo, non è un film concepito, non è una serie, è un film. Ecco. Poi, cioè, chiaramente, se non ci sarà la possibilità, è ovvio, opteremo per la piattaforma. Comunque noi faremo il possibile per la sala. No, questo, il fatto che questi tre autori hanno avuto tre diverse sensibilità, esplorano dei territori differenti, è un bene, vuol dire che c'è movimento, che c'è una creatività che non scopiazza da quell'autore o da quella, ma c'è grande libertà, sento una grande libertà e un grande coraggio, e ognuno deve fare quello che realmente si sente. Questo è un lavoro all'inizio che non deve scimmiottare il lavoro di altri, perché magari è andato bene, allora cerchi di rifarlo, di ricopiarlo, di riportarlo su un eventuale tuo stile. No, tu devi essere libero di fare quello che vuoi, perché perlomeno così comprenderemo quanto talento c'è, se hai del talento, e poi ti si aiuterà anche a te nella seconda opera a sviluppare ancora meglio quello che ci hai fatto vedere. Quindi lo vedo come un bel segnale, ecco, questa differenza di sensibilità e di osservazione, ecco. Red
Film Radio. Ed a proposito di festival di cinema che dovevano tenersi fisicamente ma adesso hanno optato per un'opzione virtuale ed online, abbiamo lasciato il Festival Europeo di Lecce. Oggi inizia invece su My Movies la 26ª edizione del Mad Film Festival, presieduto da Gine Lavocca e diretto da Giulio Casadei. Ricordiamo che il Mad Film Festival, appunto, da 26 anni si impegna nella promozione e la diffusione del cinema mediterraneo, ed ora, per inaugurare anche noi su Fred l'inizio del Mad Film Festival e fargli un in bocca al lupo, vi faccio ascoltare un estratto della mia chiacchierata col presidente Gine Lavocca.
Ben trovati.
26ª edizione, infatti, che, per citare il vostro comunicato, cambia forma ma non essenza.
Sì, è così. Quest'anno ci siamo dovuti arrendere, il penultimo DPCM ci ha costretti alla resa rispetto all'essere in presenza in sala. Considerando che erano 8 giorni di programmazione tra film ed eventi speciali, è stata una specie di valanga che ci è caduta addosso. Perché eravamo pronti a modulare gli orari di proiezione, quindi anche pronti a uscire dalla sala alle 8 di sera, certo. Però volevamo essere in sala, avevamo comunque il piano B, comunque saremmo stati sulla piattaforma di MyMovies, però la presenza in sala per noi rimaneva fondamentale, e invece abbiamo ricomposto il programma e abbiamo salvato tutto. Tutto sarà visibile sulla piattaforma MyMovies dal 9 al 20 di novembre, tutti i film, mentre gli approfondimenti, le masterclass, gli incontri saranno visibili sui nostri canali social.
Allora,
a
diciamo,
da lunedì.
Questi film sono ben 70, 30 paesi rappresentati, 38 film anteprime italiane, 4 film anteprime internazionali e un film in anteprima mondiale, quindi in sala avremmo visto un bel po' di chicche, come diciamo noi.
Sì, avevamo riservato alla sala tutto il concorso, quest'anno ridotto solo 8 film più 3 eventi speciali. E niente, è strano, è molto strano quello che posso dire, è l'emozione dell'apertura con il conferimento dei premi. Quest'anno, per esempio, i primi due premi che tradizionalmente il Mad Film Festival dà, ovvero il premio alla carriera e il premio Coinè, sono in pectore stati dati, conferiti. Il premio alla carriera a Babak Karimi, personaggio meraviglioso, un attore straordinario,
che stramiamo,
in Italia. Sì, che vive in Italia da tanti anni, ma lui è anche stato montatore, assistente di Kiarostami, insomma, e con lui faremo una masterclass di approfondimento, e quindi a lui il premio alla carriera, mentre il premio Coinè è andato all'associazione 9 che lavora in Afghanistan, in particolare a Kabul, e hanno avuto un'idea meravigliosa. In realtà in Afghanistan le donne hanno una condizione di vita tra le peggiori del pianeta, quanto a diritti, a libertà di movimento, e questa associazione è riuscita, in armonia con le istituzioni locali, a creare un servizio taxi per le donne che devono spostarsi, andare a lavorare, andare all'università, andare dal medico, per cui questi taxi guidati da donne,
bello,
The Pink Shuttle, sono una nuova realtà afghana, quindi donne afghane che hanno preso la patente e che accompagnano altre donne nel loro quotidiano. È una cosa bellissima, sarebbe stato emozionante anche mostrare il video di questa testimoniale, no? di queste autiste, laureate in legge piuttosto che in ingegneria, E lo vedremo, anche questo sarà visibile sui nostri canali social, però ecco, l'emozione del conferimento del premio non ci sarà.
Prima parlavi di donne e quindi mi piaceva ricordare un po' la loro presenza sparsa per il Mad Film Festival. Innanzitutto c'è una masterclass con Susanna Nicchiarelli, che ha dimostrato di essere una signora regista, di avere una sua cifra stilistica riconoscibilissima, che quindi ci rende tutti orgogliosi.
Sì, il 9, il lunedì prossimo a partire dalle 15 sarà visibile sui nostri canali social questa bellissima master, immagino sarà bellissima perché le premesse lo sono, cioè, devo dirti che vedere il festival al di qua dal mio schermo, dal mio computer, ha un suo fascino, nel senso lo vedo perché non c'è il corpo a corpo fisico. Per cui lo vedo e mi piace molto, lo vedo anche da utente, ho questa cosa un po' schizofrenica, per cui non vedo l'ora di partecipare alla masterclass con Susanna Nicchiarelli, che si terrà appunto il 9 novembre. E Susanna Nicchiarelli incontrerà gli studenti della Facoltà di Estetica e di Filosofia dell'Università della Sapienza di Roma e la accompagnerà in questa narrazione del suo cinema, in questo incontro fatto di domande e risposte con gli studenti, Gianfranco Pannone e Veronica Flora.
Ancora donne nelle giurie, specialmente nella giuria del premio, del concorso ufficiale Premio Amore e Psiche, che infatti vede, se non sbaglio, un unico uomo, che è il fumettista Zero Calcare, e che uomo, devo dire. E poi appunto Susanna Nicchiarelli e la nostra amata, perché la amiamo particolarmente, Valentina Pedicini, la sceneggiatrice Edrun Schleff e la docente universitaria e ricercatrice Donatella Della Ratta. Per cui tutte donne per caso,
sì, diciamo che il per caso non esiste mai,
sì.
La casualità è sempre giudiziosa, nel senso che la redazione, io per prima, in qualche maniera incanaliamo le cose, ma tutti noi col nostro inconscio incanaliamo le nostre azioni e le nostre intenzioni verso un obiettivo, verso un'idea, verso un'immagine che abbiamo attraverso la quale rappresentarci al mondo. E in effetti sono riuscita quest'anno ad avere una maggioranza schiacciante di donne nella giuria del concorso ufficiale, per cui sì, è una casualità ma giudiziosa. Diciamo che la giuria di quest'anno è veramente poliedrica, multiforme, perché ognuna di loro rappresenta un segmento di un pensiero, un punto di vista su una selezione di film che racconta una fetta di mondo, per cui ci aspettiamo moltissimo da questa giuria.
Grazie Presidente Ginella Vocca. Mad Film Festival, ricordatevelo, dal 9 novembre su My Movies, 26esima edizione. Ed io grazie Ginella innanzitutto, quindi in bocca al lupo.
Viva il lupo!
Ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider. Fred Film Radio. E in questo lunedì 9 novembre non poteva mancare il momento di The Super Today che tutti aspettate, quello con la mia Angela Prudenzi.
Eccola qua, la tua Angela Prudenzi, sveglissima. Senti come sono piena di energie.
Sto sentendo, infatti, quasi fa da fare invidia a Federico.
Era quello che volevo fare, volevo provare, come dire, l'attacco alla Spoletti, come le mosse degli scacchi, e non lo dico a caso.
Ma infatti lo sai che Federico mi ha detto, ma non devi essere per forza entusiasta quando inizi come sono io. Ho detto, ma io lo faccio perché, ecco, per renderti onore, come dire. E Angela, sei qui con noi a The Super Today per uno delle tue principali, delle tue eccellenze, cioè quello dei consigli su cosa ci guardiamo stasera.
Esatto.
In questo ormai lockdown, poi diviso a colori, ma comunque sempre chiusi a casa stiamo.
Certo, mi sembra che dalle 6 in poi motivi per uscire non ce ne siano, quindi insomma film e serie. Allora, io ho buttato l'occhio occhio un po' sui canali generalisti, quelli che insomma sono facilmente raggiungibili senza dover pagare alcun prezzo. E Rai 2 alle ore 21:20 ci regala uno di quei film che ti fanno passare una bella serata, cioè Kingsman Secret Service di Matthew Vaughn. Lui è un personaggio eclettico, regista, sceneggiatore, produttore, insomma produttore di Guy Ritchie, quindi insomma parliamo di uno che ci ha fiuto per gli incassi, insomma è un fuori classe, no? E poi anche di Kick-Ass e anche di dei Fantastici 4, insomma, e come regista ha firmato X-Men all'inizio, quindi insomma mestierante, e lo dico in termine con un termine che amo, nel senso per niente dispregiativo. Ecco, uno che il cinema lo sa fare, lo immagina e lo produce, e questo è il primo di una serie, perché a questo Secret Service seguiranno Il Cerchio d'Oro e ultimamente Le Origini, che non credo sia uscito, perché un ritorno è un film che guarda indietro rispetto a Secret Service e al Cerchio d'Oro. E di che cosa si tratta? Beh, insomma, una rivisitazione del solito vecchio amato personaggio inglese, cioè quello dell'agente segreto. È una spy story a tutti gli effetti e racconta, come dire, la crescita. Ma vuoi vedere che anche questo è un coming of age?
Vuoi vedere? Infatti lo so che tu li scegli per questo. Ormai è, come dire, il germe del coming of age o il seme. No, vabbè, scherzo, è in te, lo so che li ami come
no, ma sì, ma insomma vedi comunque lui si chiama Hexy, è interpretato da Taron Egerton e ha un maestro eccellente in Colin Firth che cerca di avvicinarlo a quello che è il mestiere di spia e di insegnargli tutti i trucchi e le arti nascoste per poter fare al meglio il mestiere di agente segreto. Somiglia a 007? Un po' sì, però allo stesso tempo se ne distanzia, perché qua l'ambiente è diverso, è molto molto alto, neanche alto borghese, proprio con l'aristocrazia inglese. Non a caso il luogo dove si incontrano è dietro un negozio di abiti meravigliosi, insomma, dove vanno i ricchi inglesi a farsi cucire addosso quei completi perfetti che usano. Insomma, un divertimento, ecco, divertimento assicurato, non ci si può aspettare un grande capolavoro, però io credo che 2 ore di tranquillità e di piacevolezza siano garantite, e mi sembra già tanto.
Direi sì, poi per un lunedì sera di diciamo di piccola clausura, piccola grande clausura, mi sa che è perfetto. Ecco, io sono pronta, magari mi preparo anche un abbigliamento in tono con un bon ton inglese.
Sì, esattamente. devi. Proprio bon ton inglese.
E allora guardatevi Kingsman, ricordami su che canale?
Il canale è il 2, Rai 2, ore 21:20.
Ore 21:20, Rai 2, Kingsman, grazie mio Angela Prudenzi. Torniamo fra pochissimo per la chiusura di questo The Soup of the Day, giorno 9 novembre. Ciao!
Fred Film Radio.
E siamo giunti alla fine di questa puntata di The Soup del 9 novembre, questo lunedì, questo inizio settimana. In mia compagnia sono Chiara Nicoletti e con me ci sono stati, e voglio tanto ringraziarli, i miei angeli, Angelo Acerbi in apertura parlando di Greta Garbo e Angela Prudenzi che ci ha consigliato come sempre cosa vedere stasera in TV. Ed ancora questa puntata è stata veramente impegnativa pieno Festival Insider, perché appunto ci siamo accompagnati, abbiamo parlato con Giulia Bianconi del Festival Europeo di Lecce, l'incontro con Olivier Assayas e l'incontro con Carlo Verdone, e in più poi siamo passati a dare, a fare un grande in bocca al lupo al Mad Film Festival, che inizia oggi fino al 20 novembre su My Movies in compagnia di Ginella Vocca, il presidente. E quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani sempre sul canale italiano di Fred e quello Entertainment alle 10 per una nuova puntata di The Supodo Day. Vi ricordo che siamo in replica se non riuscite ad ascoltarci alle 10, ed in più siamo sempre su tutte le migliori piattaforme di podcast, e quindi Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e chi più ne ha più ne metta, non potete non ascoltarci. Ringrazio tutta la super squadra di Fred che mi è sempre accanto e ci è sempre accanto nonostante tutto, nonostante i lockdown e i colori. Vi do appuntamento a domani mattina sempre qui su Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.